Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla nuova puntata di Caffè Cornetto, la seconda del 2024. Caffè Cornetto è una rubrica di approfondimento che va in onda una volta alla settimana su tutte le radio del circuito Gemini Network. I redattori sono prevalentemente di Radiograd, mi fa piacere dirlo, perché bisogna dare atto a Peppe Saverino, che è il direttore ombra dell'intera radio, di fare veramente un'operazione innanzitutto mediatica e politica di grande spessore. Quindi, come al solito, da parte di tutti noi a lui va un enorme ringraziamento. Questa è una rubrica che va anche in onda su Radio 100 Passi e anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici siciliane va un nostro personale grande abbraccio. Oggi cercheremo di fare un'operazione molto complessa, lo anticipiamo a chi ci ascolta, perché il 2022, 2023, 2024 si sono sicuramente colorate di un concetto che c'è sempre stato, non ci ha mai abbandonato, e su questo cercheremo di approfondire anche alcuni degli aspetti più importanti. E parliamo della guerra, una guerra che adesso si va sempre più moltiplicando in termini numerici, si parla di allargamento, possibile diciamo inclusione all'interno di questa guerra, di queste guerre più precisamente, anche di attori che fanno parte di zone non troppo lontane dal Mediterraneo. Abbiamo visto quello che sta avvenendo in Israele e in Palestina, dopo quello che è avvenuto e che sta continuando ad avvenire in Ucraina. Però insomma cerchiamo un attimino anche di approfondire concettualmente cosa è la guerra, proprio perché questo concetto, ecco, non venga svilito a semplice vocabolo, e anche perché, ecco, quello che avviene non ci renda assuefatti ai numeri. Prima di entrare in trasmissione parlavamo dei morti di Palestina, che sono diventati dei numeri, quindi diciamo svilire il 25.000 con un'etichetta sostanzialmente quantitativa, a cui corrisponde invece tanta morte, tanta devastazione, e bisogna dirlo, il fatto che quasi un terzo, anzi più di un terzo, siano ragazzini è una cosa che ancora ci rende più rabbiosi, perché forse questo è il termine più adeguato. Come avrete capito, abbiamo un ospite che già conoscete, è Carla Filosa, che, con cui abbiamo discusso in queste settimane su come cercare di affrontare questa trasmissione che potremmo anche chiamare guerra e pace, no? E probabilmente più guerra che pace, questo è anche un aspetto che vogliamo approfondire. Perché se ne parla tanto, ripeto, c'è il rischio assuefazione, noi da questo vogliamo un po' esulare, vogliamo un po' cercare di dare, come di solito, una lente di classe, una lente differente per comprendere gli aspetti concettuali e di attualità. E noi dalla attualità vogliamo partire. E chiedo a Carla di raccontarci un po' quello che sta avvenendo, soprattutto in Medio Oriente, perché avete sentito tutti quanti l'attacco dei presunti ribelli Houthi, che invece in realtà sono presenti all'interno dello Yemen, della città di Sana'a da tempo, ma vengono sempre dipinti come dei pazzi, come dei terroristi, probabilmente non sono il gruppo politico più affine a noi, ma insomma andrebbero catalogati in altra maniera, ma sappiamo l'ideologia come funziona. E quindi c'è stato quel problema sostanzialmente sullo stretto di Suez, e però c'è l'Iran, c'è il Pakistan, il fuoco si sta obiettivamente espandendo. Carla, ci vuoi aggiornare?
Allora, intanto un saluto a tutti quelli che ci ascolteranno. Dunque, hai tirato fuori diversi punti e cercherò di toccarli un po' tutti quanti. Allora, guerra e pace innanzitutto è una delle trasmissioni che si stanno facendo ultimamente, perché il discorso è di moda, di attualità e sicuramente è preoccupante, però diventa un punto di comunicazione interessante. Per quanto riguarda l'estensione del conflitto, poi sembra che questa sia la preoccupazione principale, mentre invece la natura e le cause e i fini del conflitto sembrano essere o rimossi o comunque di natura secondaria e quindi si può evitare di parlarne adeguatamente. Adeguatamente perché lo dico? Perché sicuramente noi non vediamo nella attualità degli eventi che si scavalcano ogni giorno e che diventano sempre più difficili da interpretare e da leggere con un'unità di criteri. In questo susseguirsi di eventi perdiamo il concetto di guerra che noi abbiamo alle spalle una lunga tradizione di guerra non dovuta a fattori materiali o di interessi, ma dovuta a dimensioni assolutamente astratte e che dovrebbero riguardare la morale, addirittura avere una natura divina, dove la guerra sembra essere definita praticamente la legge del mondo o eterna, eccetera. Questo perché? Perché una lunga tradizione, tra l'altro portata avanti anche da un certo socialismo il cui nome principale è Proudhon, e noi abbiamo anche la letteratura russa con Tolstoi, Guerra e Pace, cioè tutta una letteratura che ci invita a vedere la guerra come un evento che è ineliminabile perché fa parte della natura umana, perché fa parte di un concetto che addirittura ha una origine divina e pertanto ineliminabile. Ecco, allora, in una dimensione in cui si risponde a questa dimensione con delle proposte anche filosofiche importanti, quale quella kantiana di guerra perpetua, cioè di pace perpetua, scusate, lapsus ovviamente.
Un lapsus che ci sta tutto però, devo dire.
Ci sta tutto, infatti, di pace perpetua, dove la pace perpetua non solo è appunto una pia illusione, ma può essere anche un obiettivo con cui si intendono nascondere, e qui lascio Kant ovviamente e vengo all'oggi, si intendono nascondere gli obiettivi reali che poi dentro gli obiettivi di una pace invocata o desiderata o auspicata si vanno a sottovalutare degli elementi che invece bisognerebbe assolutamente riguardare con attenzione. Ecco, perché riguardare con attenzione? Perché l'importante che noi dobbiamo ancora avere, dico ancora perché assolutamente non è di dominio comune, avere è la possibilità, come ci viene indicato in particolare da Lenin, di un esame storico delle guerre che non cominciano un giorno in una data, ma sono preparate in lunghi anni o se non altro procedono per lunghi anni in una dimensione non militare, non quindi eclatante, non visibile, però reale, concreta, e che sono delle guerre che vengono effettuate all'interno di processi economici che non vengono alla luce se non appunto entro l'aspetto militare. Allora, per quanto riguarda il carattere delle guerre, noi vediamo che sono sempre con un aspetto di classe preciso, per cui le ragioni per cui le guerre scoppiano poi sul piano militare devono rimandare non solo alle classi che le conducono, ma anche alle condizioni storiche che le hanno prodotte e soprattutto gli aspetti storico-economici che le provocano. Allora, l'individuazione degli obiettivi che non solo sconosciuti, ma che possono essere analizzati, individuare gli obiettivi e le classi che stanno preparando le guerre è fondamentale, perché la guerra, come appunto viene ricordato sempre da Lenin alla dicitura di Clausewitz, è la politica che viene gestita in altro modo. Allora, queste guerre che sono gestite da regimi politici, quindi non dalle popolazioni che anzi le subiscono, ma dai regimi politici che le determinano, usano prima dei mezzi pacifici per imporre la dominazione in termini pacifici, e poi, se questo non è sufficiente, si usa il mezzo militare. Allora, quando noi abbiamo chiaro che la guerra è semplicemente un aspetto dirompente di una politica di classe che sempre determina obiettivi di conquista, di rapina, in particolare essendo guerre imperialistiche, tra cui quelle attuali, che anche se sono di bassa intensità o di basso profilo, come viene detto, sono comunque determinate da obiettivi imperialistici che vogliono assolutamente controllare gli aspetti economici che o stanno sfuggendo oppure sono in forte competitività con altri capitali monopolistici finanziari, che determinano quindi la necessità di scontri che, se non sono sufficienti quelli in ambito economico o in ambito politico e diplomatico, diventano scontri su un piano militare, tant'è vero che le spese militari dalla fine della guerra, della seconda guerra mondiale fino a oggi, non fanno altro che aumentare i budget dei vari stati egemoni, e qui in particolare parlo degli Stati Uniti d'America, non solo, anche quindi della Cina e della Russia, ma in particolare ultimamente anche sul piano europeo. Noi abbiamo degli incrementi bellici che, viene detto, proprio in questi giorni debbono essere aumentati, perché il ritiro con ogni probabilità in maniera massiccia da parte delle portaerei, delle navi militari USA americane all'interno del Mediterraneo dovrebbe comportare una sostituzione con le navi della Marina italiana, che però non si trova un budget necessario per effettuare la sorveglianza o comunque il tentativo di contenere la conflittualità all'interno del Mediterraneo. Quindi il discorso di classe delle guerre diventa l'elemento fondante di queste guerre di rapina e di queste guerre in cui i massacri, come quelli che stiamo vedendo a Gaza, sono improntati senza una definizione né di obiettivi né di fine della conflittualità, tant'è vero che Netanyahu sta parlando in continuazione di molti mesi che ancora dovrà durare il massacro perpetrato, e soprattutto il fine di realizzare la sconfitta o l'eliminazione di Hamas è un fine che sicuramente è strategico o se vogliamo poco convincente, perché l'eliminazione di Hamas significherebbe l'eliminazione di tutta una serie di contatti e di protezioni all'interno del Medio Oriente, in cui Iran, Yemen, Arabia Saudita, Qatar, eccetera, vengono coinvolti in maniera tale che, per l'appunto, oggi si esprimono attraverso la famosa estensione della conflittualità militare. Quindi il problema della necessità di badare a che cosa si vuole ottenere oggi all'interno delle guerre presenti, in particolare quella dell'Ucraina e quella in Medio Oriente all'interno della striscia di Gaza e Israele, questi confronti pongono in luce quello che è stato detto, secondo quello che capisco, in maniera importante da Alberto Negri, e cioè la necessità comunque di controllare tutti gli stretti marittimi da parte degli Stati Uniti in un momento tale in cui non solo c'è una caduta del dollaro estremamente importante, ma anche la prospettiva di poter finalmente vendere tutto il petrolio americano al posto di quello russo e di quello medio orientale all'Europa, che non a caso sta indebolendosi come economia e quindi sta facendo pagare alle popolazioni europee un aumento dei costi non solo della guerra, ma anche della difficoltà di accumulazione che il sistema di capitale a livello mondiale sta realizzando ormai almeno dagli anni 70.
Carla, quindi, io ti interrompo qua un attimo, scusami se ti tolgo la parola, perdonami, tu sai che noi abbiamo dei tempi limitati essendo questa una radio, però prima di andare avanti, perché le cose che hai tirato fuori sono di enorme importanza, a partire appunto dalla questione della crisi del dollaro, degli scioperi in Germania, cioè della crisi che adesso ovviamente si sta moltiplicando nel continente dove abitiamo noi, e, però prima di passare a questo tipo di analisi, che secondo me è di grande, ovviamente di grande attualità, ma anche di grande importanza, io volevo dare due riferimenti bibliografici a chi ci ascolta, perché noi a volte sbagliamo dando per scontate le conoscenze delle nostre citazioni. Se non ricordo male, coraggimi, hai citato Lenin, l'imperialismo, fase superiore del capitalismo.
Poi anche mi pare la che guerra e la rivoluzione.
Anche guerra e rivoluzione, von Clausewitz, l'arte della guerra. Proudhon, mi devi scusare ma non ricordo il titolo del testo, ma dovrebbe essere forse Pace e Guerra addirittura, correggimi se sbaglio.
La guerra e la pace in francese, la guerra e la pace.
La guerra e la pace, e poi aggiungo io anche, qui mi voglio agganciare.
Scusa, di Proudhon del 69, 1869.
E volevo anche citare Hobson, John Atkinson Hobson, che chiamato non a caso arcieretico, ma in quanto liberale fu ampiamente citato appunto da Lenin sull'imperialismo e sulla inevitabilità, cioè sulla necessità del sistema di creare appunto questo che lui definì tra i primi, in realtà non proprio il primo, l'imperialismo, ossia quello che poi si traveste mano militari e quindi agisce in maniera evidentemente molto visibile. E lui, proprio Hobson, all'interno di questo libro che a tutti consiglio, c'era anche un'edizione molto economica della Newton Compton, ancora si può trovare in rete nelle librerie, parla delle radici economiche dell'imperialismo, che è il momento più importante in cui, come dicevi tu, si comincia a connotare l'elemento bellico, cioè si estrapola da questa, se vuoi, narrazione ideologica dell'uomo che nasce per fare le guerre, come dicevi tu in principio, ma lo si lega a fattori strutturali. Allora, io adesso mi fermerei qua, se sei d'accordo, lasciamo 5 minuti spazio alla musica selezionata da Peppe e torniamo e parliamo un po' dell'attualità su cui ti ho interrotto poco prima.
Allez, tourne, tourne autant qu'il est possible de tourner, comme si le sol était brûlant, comme si tu voulais t'envoler. Allez, danse, danse pour moi, danse à faire pâlir la nuit. Allez, danse une dernière fois, danse jusqu'au bout de l'envie. Y'a pas que tes pas qui m'inspirent, belle, j'ai vu des démons dans tes hanches, qui roulent, qui se cambrent et se penchent, comme un danger qui m'attire. Allez, bouge, bouge encore, bouge tant que tu le peux, serpent, ondule sans effort, y'a personne qui ne le fait mieux. Allez, allume les interdits, rougis la lune dans tes danses, dans tes reins glisse ma folie, dans chacun de tes pas une transe. m'inspire. Belle, j'ai vu des démons dans tes hanches. Qui roule, qui se cambre et se penche. Comme un danger qui m'attire.
Trasmissione Caffè Cornetto, gennaio 2024, quest'anno insomma, come abbiamo detto già tante volte, sembra tingersi delle tinte non troppo lontane, non troppo difformi da quelle scure e per niente piacevoli dell'anno che si è chiuso. E non a caso ci troviamo nuovamente a parlare di conflitti, di guerre, cercando un po' di approfondire concettualmente cosa significa la guerra, soprattutto all'interno di un sistema di capitale che differisce per tante cose da quelli che insomma ci hanno preceduto. Quello feudale è solo l'ultimo, il primo in ordine decrescente ovviamente, ed eravamo rimasti nel blocco precedente a discutere di ciò che sta avvenendo in ambito ovviamente internazionale, perché la guerra probabilmente per definizione è tale, la guerra possiamo dire anche esplicita, Carla, perché io ho apprezzato molto quello che tu hai detto precedentemente, che c'è una guerra che non si vede, che è quella sostanzialmente che possiamo anche riassumere come ciò che permette lo sfruttamento di una classe sull'altra, oppure anche forme diverse anche di conflitto interimperialistico, quelle che anche Marx definiva le guerre, diciamo i conflitti tra fratelli e nemici. Però ecco, io quindi sono d'accordo, lo sai, con te quando sostieni che sia necessario sempre individuare delle radici di classe per comprendere strutturalmente che cos'è la guerra. La crisi è per esempio un elemento di notevole importanza proprio per andare in questa direzione. E secondo te questa crisi che ormai perdura, non sappiamo neanche più da quanto tempo, ma almeno l'ultimo mezzo secolo non ha visto granché di luce, soprattutto negli ultimi 25 anni la situazione è andata decadendo in maniera enorme e abbiamo già cercato di analizzare la conflittualità che cresce in termini di area del dollaro versus area delle valute asiatiche. Da questo punto di vista, visto che hai fatto riferimento all'Europa, secondo te l'Europa risulta essere la vittima sacrificale di questo gioco? L'avevamo più o meno individuato con il discorso dell'Ucraina, no? Dicevamo, è ancora una volta una guerra per interposta persona tra aree valutarie differenti, tra capitali legati ad aree valutarie differenti. Questa volta però si è messo lo scarpone del continente europeo. È forse un tentativo di indebolire quello che c'è rimasto della struttura economica europea, che non è proprio poco, insomma rappresentiamo ancora la seconda area in termini di domanda effettiva a livello globale. E l'altra domanda che ti voglio fare è, tu hai fatto riferimento a Netanyahu prima e parlavi del fatto che appunto ormai esplicitamente faccia riferimento a un conflitto che non abbia fine, un po' come anche Putin aveva fatto, e se ti ricordi l'avevamo commentato anche questo un po' di mesi fa. Ultimamente, se non sbaglio, nella giornata di stamattina ha detto proprio che lui non ha intenzione di riconoscere alcun tipo di Stato palestinese, dicendo non ci sarà proprio mai uno Stato palestinese. Ecco, da questo punto di vista, considerato l'impegno europeo con l'Egitto per cercare di gestire, di mettere sostanzialmente gli sfollati di Gaza nel Sinai, l'Europa che tipo di ruolo può assumere secondo te?
Allora, sono delle domandine che richiederebbero molto più tempo. provo a essere sintetica anche se non sono convinta che ci riuscirò bene. Allora, dalla crisi che non si risolve, nel senso che non si risolve nell'ambito di un modo di produzione che è quello capitalistico, che sembra non riuscirà più a riprendere una conduzione in cui il controllo della produzione mondiale sia possibile. Quindi, in mancanza dell'accumulazione, che è l'obiettivo fondamentale di questo controllo, l'obiettivo fondamentale dell'attività produttiva che ormai si innesta in un mercato mondiale che è quello specifico del sistema di capitale, quindi è una specificità proprio di questo modo di produzione, quindi l'eternità delle guerre la lasciamo ad altri teorici che non ci interessano sostanzialmente perché non ci dicono la verità di quello che sta succedendo. Per quanto riguarda questo controllo che è stato prodotto attraverso una centralizzazione del capitale soprattutto americano in passato, con un riassetto continuo dei rapporti di proprietà su scala mondiale, questa centralizzazione capitalistica, che è sempre stata con un aumento di dispotismo e di violenza, noi dobbiamo vederla attraverso una differenziazione che si è avuto anche delle forme dell'antagonismo sociale, come un aumento dello sfruttamento a livello della popolazione mondiale e in particolare di una specificità capitalistica che è quella di fare guerra ai propri alleati, che non sembra diciamo essere possibile su un piano teorico, mentre invece è già dalla prima e seconda guerra mondiale che noi vediamo questo processo all'interno di nemici dichiarati da parte degli Stati Uniti, per esempio nei confronti della Germania o nei confronti del nazismo nella seconda, in cui però l'obiettivo era scalzare l'egemonia britannica a favore di quella statunitense. Quindi questo meccanismo, che nel nostro passato ormai è leggibile in maniera esplicita, si attua oggi all'interno dell'Europa che tu hai definito come vittima sacrificale. Bene, allora l'Europa è stata condotta, in particolare la recessione in Germania, che è stata pilotata direi sapientemente da parte degli Stati Uniti, rispetto ad una dimensione energetica che doveva essere sostituita secondo gli obiettivi che ho detto prima, cioè fine della fornitura da parte della Russia e sostituzione da parte americana, questa recessione che in particolare è la Germania a sostenere attualmente sembra portare avanti a trascinare, diciamo, nel suo seguito anche non solo la produzione italiana, che è fortemente controterzista rispetto appunto alla produzione tedesca, ma anche il resto dell'Europa in un progressivo impoverimento, laddove l'impoverimento è di classe, non è sicuramente l'impoverimento dei governi in particolare, ma i governi devono gestire, i governi nazionali intendo, devono gestire per conto di una sovranazionalità imperante una gestione dell'abbassamento salariale, dell'abbassamento quindi della spesa pubblica, della fine del welfare, eccetera, all'interno di una popolazione che viene costretta attraverso un consenso coatto, attraverso una necessità di sopravvivenza che diventa sempre più difficile proprio perché i costi della guerra poi vengono ripartiti e spesi all'interno non solo delle spese militari con arricchimento chiaramente delle industrie delle armi e degli armamenti, ma vengono quindi diciamo ad essere sostenuti all'interno di un'accumulazione che, ripeto, non può più avvenire secondo i canoni richiesti per l'avanzamento del sistema. Oggi, per esempio, hanno già detto che all'interno dell'introduzione dell'intelligenza artificiale diminuiranno moltissimi posti di lavoro. Benissimo, non si sa ancora quali e quanti posti di lavoro verranno persi e quindi quanto reddito verrà a mancare all'interno della distribuzione della ricchezza nelle classi più povere, che quindi dovranno sostenere con i pochi occupati rimasti anche tutti coloro che verranno espulsi dal mercato del lavoro. Quindi il discorso di classe è visibile soltanto all'interno di una analisi che diventa l'elemento fondante per capire che cosa è la situazione che stiamo vivendo, che non deve generare semplicemente timore perché se la guerra si allargasse fino in fondo colpirebbe anche noi, perché poi è questo l'obiettivo, no? Cioè quello di spargere anche un senso di timore per la propria vita, che invece viene considerata come ovviamente privilegiata rispetto a quelle degli altri paesi belligeranti o comunque destinati alla fame e allo sfruttamento più duro. Noi abbiamo bisogno di capire, e quindi se capiamo che cosa sta succedendo abbiamo la forza di reagire, altrimenti possiamo semplicemente soccombere alle forze che destinano gli obiettivi che vengono perseguiti per gestire una conflittualità internazionale che ormai vede, perlomeno questo a grosse tinte, la conflittualità fondamentale tra gli Stati Uniti e la Cina, che dicono, e qui faccio riferimento alle analisi di Alberto Negri, se gli Stati Uniti saranno pronti per un'altra guerra, questa guerra potrà destinare appunto la definizione egemonica con la Cina attraverso l'isola di Taiwan. Quindi tutta una serie di obiettivi al momento sembrerebbero propedeutici e quindi preparativi per una conflittualità molto più ampia e molto più problematica, pericolosa, perché ormai stiamo parlando di guerre che tutte hanno l'arma nucleare a disposizione e potrebbero usarla.
Sì, diciamo che c'è serpeggia, ecco, una sorta di fatalismo all'interno di larghe fasce della popolazione, no? Ricordavo qualche tempo fa quando sono andato a prendere il caffè da una persona che conosco in un bar, mi ha chiesto quanto costasse, mi ha detto 1,20 euro, faccio, ma è aumentato il caffè, e c'è la guerra. C'è questo modo un po' di tentare di, non so se collocare in ogni aspetto, anche ironicamente come in questo caso, la questione della guerra, però vissuta appunto come dicevi tu, come tentativo implicito di non essere coinvolti individualmente o con la propria famiglia. E il discorso di classe secondo me è quanto mai importante, perché anche quando sentiamo parlare studiosi molto importanti di cosiddetta geopolitica, l'aspetto strutturale letto come dici tu in termini di classe, ossia il tentativo di legare la guerra non solo a un modo di fare quattrini così indistinto, ma che regge delle conflittualità interne all'imperialismo, quindi alla classe che comanda, al fine di instaurare dei livelli di sfruttamento più elevati, ossia di mandare avanti il sistema per così com'è. Leggevo qualche giorno fa su Yesterday's Papers, tanto per dirne una, come la polarizzazione di classe in questo periodo di grande e diffusa conflittualità, ci sono dei capitalisti ovviamente che riescono ad accumulare al ritmo di 14 milioni di euro all'ora, ripeto 14 milioni di euro all'ora, e poi dicono che le classi non esistono più, che sono cifre evidentemente importanti, per cui il conflitto che esiste a livello militare è sicuramente uno specchio rispetto a quello che è poi la conflittualità sociale, che si vede appunto tra le classi, come è il caso che sto dicendo, ma anche all'interno appunto di diversi imperialismi. E da questo punto di vista, qualche giorno fa, proprio con Carla, abbiamo ripreso in mano, per altre ragioni, probabilmente perché è l'anniversario della morte di Lenin, correggimi se sbaglio Carla, alcuni scritti proprio di Lenin sull'imperialismo, che da questo punto di vista, l'abbiamo già citati, sono assolutamente inimitabili, proprio perché riescono a far notare come la guerra non sia esclusivamente un impiego di denaro pubblico per far fare i profitti a coloro che le producono le armi. Questo sicuramente è un aspetto, ma c'è tutto il discorso, appunto, come dicevo prima, della distruzione di capitale e dell'allargamento a livello sociale della guerra. Una guerra che normalmente determina un arretramento dal punto di vista delle condizioni dei lavoratori, anche a guerra finita. Senti Carla, io ti volevo chiedere un altro paio di cose, ma vedo che il tempo si sta sottigliando, quindi io ti faccio la domanda come prima dello stacco, e poi lasciamo la parola a qualche nota che seleziona Peppe Saverino. Prima abbiamo fatto riferimento a un momento assolutamente di rilievo nell'ultime 2-3 settimane, forse anche qualcosina di più, che è stato quello che viene definito l'attacco dei ribelli Houthi alle navi che passano sostanzialmente dinanzi allo stretto di Aden. E anche questa è una cosa che avevamo detto: Aden è considerato all'interno delle Silk Road, della Belt and Road Initiative, le chiamiamo come vogliamo, la via della seta, un porto fondamentale, strategico, appunto, per la riuscita di quello che è l'investimento più importante a livello transnazionale del capitale cinese. L'avevamo detto che quello era un punto strategico, non era un caso che l'Etiopia, che normalmente è una pedina mossa dagli Stati Uniti, aveva già cominciato a chiedere sbocco sul mare, perché l'Etiopia si trova chiusa da Eritrea e Gibuti e in parte dalla Somalia, proprio in questo spazio fondamentale, e molti si sono accorti che d'incanto l'economia globale non si basa sulle fregnacce di internet, sui servizi della gig economy e dello share economy, anche se in crisi, bensì sulle merci che, guardate, vengono stoccate e portate via mare. Qualcuno non se lo neanche se lo immaginava. E pare che questo attacco degli Houthi alle navi che transitano prima da Aden e poi proseguono per Suez per arrivare in Europa abbia creato dei danni enormi all'economia mondiale, soprattutto a quella europea, che ovviamente, addirittura c'è chi diceva che le merci che provengono dall'Asia potessero passare con un grado maggiore di economicità addirittura dal nord, quindi dai porti del nord Europa, per poi scendere via terra soprattutto per i paesi del sud dell'Europa. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista si vede come, poi scartando l'apparenza, l'elemento strutturale dei rapporti economici diviene fondamentale. Allora ti chiedo questo, di commentarmi dopo lo stacco, ovviamente, quello che ho appena detto, ma anche il ruolo dell'Egitto, che diviene fondamentale anche per la gestione degli sfollati, delle popolazioni martoriate, soprattutto della striscia di Gaza, perché sembrerebbe, e questo viene confermato un po' da tutti, che i finanziamenti che prima andavano soprattutto da parte statunitense all'Ucraina stiano scivolando verso proprio l'Egitto, al Sisi, ricordiamo che tipo di dittatore sanguinario possa essere, così come la von der Leyen. È un'ipotesi che avevamo già immaginato, purtroppo anche questa è qualcosa che avevamo anticipato con una visione giusta, che è quello del potenziale spostamento appunto dei profughi di Gaza all'interno del territorio egiziano e precisamente nel Sinai. Adesso però non mi rispondere alla domanda che ti faccio, che è: che ruolo sta adottando adesso, sta rivestendo l'Egitto a livello transnazionale in questo conflitto esplicito? Mi rispondi quando torniamo in trasmissione, subito dopo lo stacco musicale.
Mentre la notte di settembre camminava verso il mare, le sue stelle ti lasciavano dormire. Eri come quel gran cielo a San Lorenzo, quando solo le più belle decidono di partire. I libri aperti e sparsi in terra, come foglie di un ottobre freddo e spento, si lasciano cadere. E i primi raggi di quel sole che ti osservano in silenzio tutta nuda si mettono a sedere. Quante lacrime avrai speso su quel letto, quante labbra avrai macchiato col rossetto poco prima del mattino. Corsi in Piazza Verdi illuminavano il tuo viso di bambino, o forse era la luna, ma la tua strada continuava verso il buio di novembre a cui lasciasti in mano la fortuna che passava le finestre nella notte di Natale. Ti cercava e tu scappavi, e nella stanza tu scacciavi quel pensiero, stringevi forte un sogno e poi ti addormentavi. Poi ti guardi nello specchio con quegli occhi, fai cadere la sigaretta dalla bocca poco prima del mattino. Quanti hai preso il tuo rumore, l'hai stretto dentro al cuore, ad ogni istante di autostrada si spegneva il tuo dolore, bisogno di avventura, intorno l'alba scura, i tuoi capelli sparpagliati sul sedile, la paura di non tornare indietro si allarga ad ogni metro, poi capisci che sei tu quella riflessa dentro al vetro. Magnifica distanza, l'Adriatica speranza all'improvviso ti compare, come se tutti i sentieri, come se tutte le strade raggiungessero lo stesso grande mare. Poi piangi, si scioglie il tuo mascara, bussa alla porta al sole, venuto a consegnarti un'altra identica giornata, ma tu non fai il suo gioco, il tutto l'hai capito, sorridi e lasci andare. E ancora ricordi un po' distratto, ricordi da lontano quei giorni in cui tenevi tutti i sogni stretti in mano, quei giorni in cui le stelle del cielo di settembre ti lasciavano dormire.
Entriamo in trasmissione Caffè Cornetto con Carla Filosa, parliamo di guerra e pace, purtroppo poca pace e troppa guerra negli ultimi 2-3 anni e forse anche molto di più. E prima di rientrare nello stacco musicale curato da Beppe Saverini, avevo chiesto a Carla di specificarci un po' qual è il ruolo dell'Egitto che tra Suez, gestione migranti, scusate, migranti non è proprio il caso di dirlo, gestione profughi di Gaza in un potenziale campo tipo Sabra e Shatila, tanto per capirci, all'interno del Sinai, sembra stia incamerando una quantità di denari enorme che proviene sia dagli Stati Uniti d'America che disinvestono dall'Ucraina, sia dell'Europa che nella persona di von der Leyen sembra che sia andata proprio in missione dal Sisi con ben 9 miliardi dentro una valigetta. Ecco, che cosa secondo te si sta configurando? Perché l'Egitto sta diventando così importante? E se secondo te tutto ciò sta prefigurando un abbandono sostanziale dell'Ucraina da parte degli Stati Uniti, anche alla luce dell'imminente elezione che si sta per verificare appunto negli Stati Uniti d'America?
Allora, prima di rispondere a questa ultima richiesta, vorrei chiarire quello che avevi detto precedentemente, cioè la polarizzazione di classe, che non è geopolitica ma è di classe, serve a svuotare il significato strutturale reale di quello che poi oggi sono i conflitti, con invece l'attenzione che viene spostata su forme di relazioni che sono più generiche e contingenti o indeterminate. Questo perché? Perché l'importante è far capire che oggi non è essere, diciamo, contro con un anticapitalismo generico, ma l'anti non determina assolutamente la necessità di critica al modo di produzione. Allora, come modo di produzione capitalistico, noi dobbiamo essere invece fermi nel capire che anche la conflittualità, adesso che riguarda Suez, e se mi permettete, gli anni che ho sulle spalle mi consentono di ritornare alla memoria al tentativo di nazionalizzazione fatto da Nasser, quindi Egitto ancora, a cui si dello stretto di Suez, a cui si rispose anche allora con interventi aerei militari da parte di inglesi e francesi. Allora, il discorso, come dicevo all'inizio, non è di vedere oggi l'intervento UTI, ma è di continuità, di colpire attraverso appunto il controllo di uno stretto fondamentale che appunto determina altrimenti la circumnavigazione dell'Africa, per cui quello che dicevi prima, l'approdo all'Europa del Nord, in particolare credo al porto di Amsterdam o di un altro porto,
forse Rotterdam.
Rotterdam, sia sì, appunto olandese, significherebbe l'esclusione del Mediterraneo, quindi una perdita non solo per diciamo l'Europa del sud, ma anche per il Pireo, che da quello che sappiamo è stato acquisito dalla Cina. Quindi il discorso del passaggio delle merci attraverso gli stretti è un elemento fondamentale proprio per il discorso dell'accumulazione. Non a caso la circumnavigazione dell'Africa, che alcune merci sono state costrette a effettuare ultimamente, determina al momento sembra una sorta di indifferenza rispetto ai costi, ma in prospettiva e forse non troppo lontana un aumento dei costi delle merci, che quindi, avendo un costo di trasporto maggiore, costeranno di più. A chi, ovviamente, a chi dovrà con lo stesso reddito avere una capacità di acquisto che diventerà inevitabilmente inferiore. Allora, questo rapporto, che diventa un rapporto di classe, è fondamentale non solo per l'appropriazione di un controllo da parte di chi gestisce il trasferimento di merci e quindi la utilizzazione del plusvalore che in esse è contenuto, ma anche la difficoltà aumentata nel contenimento del consenso popolare nel momento in cui a questo venissero aumentati i costi di una vita che sembra continuamente in salita in tutte le direzioni, cioè non solo per gli elementi tecnologici e innovativi all'interno del mondo della produzione e dell'organizzazione del lavoro, ma anche all'interno di costi aumentati, diciamo improvvisamente e indebitamente, proprio per la mancanza di questo controllo militare che non può più essere garantito. Allora, la dimensione UTI che lo stesso Alberto Negri dice è assurdo chiamare i ribelli, perché sono anni che stanno governando a Gaza, nello Yemen, determina una situazione di non riconoscimento politico di forze che vengono quindi definite all'interno di un concetto di terrorismo con il quale si pensa in questa astrazione di evitare ancora una volta la definizione in termini di scontro economico che viene effettuato tra paesi del Golfo, il cui allineamento è di difficile gestione in questo momento all'interno di una conflittualità bellica che sentivo ultimamente cominciare in terra e finire per via mare. Allora, anche la guerra ucraina che dal Mar Nero si sposterebbe attraverso lo Stretto dei Dardanelli nel Mediterraneo orientale e che arriverebbe fino a Suez e a Gaza, determina quindi un filo diretto delle due guerre, che quindi hanno un punto in comune nella necessità di gestione egemonica che gli Stati Uniti debbono avere e che non si capisce ancora al momento, anche perché sono soggetti alle elezioni presidenziali a breve, non si capisce al momento con quale forza effettiva di controllo e di garanzia riuscirà ad avere ragione di questi conflitti che sembra ormai essere definiti in maniera senza diciamo obiettivi finali. Cioè, la guerra è guerra continua perché ormai la stabilità del modo di produzione non può più avvalersi della pacificazione, che è semplicemente la stabilizzazione degli obiettivi conseguiti attraverso l'elemento bellico, e il momento bellico, nella misura in cui può diventare permanente, tutt'al più godere di qualche tregua o di qualche cessate il fuoco, deve essere il mantenimento di una tensione che rispecchia la non definizione egemonica dei capitali confliggenti, che ormai non hanno più anch'essi una stabilità di alleanze, ma si spostano in continuazione senza che noi possiamo averne una chiarezza diciamo teorica che ci dia conto anche di come rispondere a questi elementi di difficoltà vitale che all'interno dell'Europa sicuramente sono diciamo al momento assolutamente accettabili, ma che in altri punti, per esempio nel massacro, nel genocidio che si sta perpetrando ai danni del popolo palestinese, significa semplicemente la morte diciamo l'eliminazione fisica di un'intera popolazione. Quindi il discorso di diciamo una pacificazione possibile o addirittura dei due stati, così come si sta ideologicamente cercando di sviare l'attenzione, diventa semplicemente un tentativo ideologico con cui tenere ancora buone le masse che possano semplicemente accettare supinamente e passivamente la situazione attuale che per l'appunto determina terrore e paura. la dominazione attraverso la paura è una vecchia storia che però oggi viene assolutamente realizzata, diciamo, con buon successo. Ecco, quindi mi sembra che il discorso di avere una situazione, diciamo, di ripresa di un concetto di superamento del modo di produzione capitalistico, che una volta si chiamava socialismo, oggi si potrà chiamare nello stesso modo in maniera diversa, ma che comunque riguarda un processo storico. Addirittura Marx lo definiva un momento di transizione, il modo di produzione capitalistico. Questo momento di transizione sembra avere ormai sempre di più dei toni di accelerazione, di trasformazione, e questa trasformazione, se non vede in questa processualità reale, in questa processualità materiale, anche l'apporto di forme soggettivistiche, di presa di coscienza da parte delle masse, potrà durare quello che la storia ci indicherà, senza che da parte nostra possa esserci qualunque intervento.
Ecco, rientriamo in trasmissione, ho avuto qualche problema a ripartire. Certamente la tua analisi la condivido, tu lo sai, la questione appunto di legare eventuali processi di guerra a fasi critiche, l'abbiamo detto anche prima, è molto importante, anche perché insomma noi ci proponiamo di individuare una strada. Quello che dicevi tu, non si sa se lo possiamo chiamare socialismo o quello che è, adesso si usa molto la locuzione socialismo del ventunesimo secolo, io ho ironizzato, ho detto dobbiamo cominciare a parlare del ventiduesimo secolo secondo me, perché pure questo secolo sembra abbastanza compromesso da questo punto di vista. Però la domanda che voglio farti, a valle di tutto il tuo ragionamento, dobbiamo attenderci dunque dei decenni in cui l'elemento della guerra andrà di pari passo con le contraddizioni del capitale, e secondo te l'unica uscita in senso pacifico, cioè l'unico vero pacifismo, è quello che vincola appunto la pace a un cambiamento di modo di produzione?
Ah, sicuramente, perché il discorso della pace può essere semplicemente momentaneo, strumentale o, diciamo, propedeutico a un rinnovo da parte del capitale, nella misura in cui, per l'appunto, il sistema non può più funzionare, perché la creazione della ricchezza astratta, cioè della realizzazione del plusvalore, è il fine di questo sistema. Nella misura in cui questo fine non si riesce a ottenere, è chiaro che il sistema deve cercare altre strade. Le altre strade sono state la speculazione, ma laddove la speculazione non riesce, che è quella forma di esportazione interna che è stata già definita da altri economisti comunisti, questa realtà non basta più. Quindi, nella misura in cui non è più sufficiente al sistema di sopravvivere, perché poi è questo, è chiaro che non si potrà altro che ripetere l'elemento bellico. La pace può essere semplicemente realizzabile all'interno della fuoriuscita dal sistema di capitale, e quindi la pace vera significherebbe, e questo è il punto interrogativo che noi abbiamo di fronte, o una uscita dispotica da parte del sistema di capitale, e quindi, diciamo, la sottomissione indefinibile a livello di un mercato mondiale che dovrebbe essere a questo punto unificato attraverso appunto sistemi autoritari ormai forse più che consolidati, ma diciamo, non peggiorabili, e questo è sicuro, oppure una dimensione in cui la famosa autonomia dei produttori potrebbe essere realizzabile, e questa è l'utopia che finora è stata portata avanti all'interno del concetto di socialismo. Allora, cito semplicemente un concetto che Gramsci ha espresso, scusate, Lenin ha espresso a proposito della guerra e della lotta contro la rovina economica, quando dice: la forza di uno Stato è la coscienza delle masse che sanno tutto e sono coscientemente pronte a tutto. Allora, se la forza di uno Stato fosse effettivamente questo, la coscienza delle masse dovrebbe essere per l'appunto non solo sollecitata, ma costruita e assolutamente generalizzata. La forza di questo Stato dovrebbe essere contagiosa ormai all'interno di una dimensione mondiale che non può più essere diciamo ignorata, e non possiamo assolutamente pensare che una pace possa essere diciamo indipendente da una dimensione coscienziale di masse che altrimenti possono semplicemente essere strumento di un arricchimento che sicuramente non potrebbe riguardarle mai. Allora, discorso del socialismo secondo me si configura secondo appunto le parole che lo stesso Lenin aveva detto, in cui se non vincerà il socialismo la pace tra gli stati capitalistici sarà soltanto un armistizio, una tregua, una preparazione a un nuovo massacro di popoli, mentre invece le rivendicazioni fondamentali degli sfruttati sono pace e pane. Allora, pace e pane significa che non si deve più utilizzare le forme di coercizione, che non sono solo quelle militari, perché la coercizione attraverso la fame, attraverso le malattie, attraverso appunto la invivibilità, come è stata definita Gaza ormai, del posto di residenza, sono le armi, magari meno visibili o meno conoscibili ai più, che però hanno lo stesso effetto di essere capaci di dominio, e se non si distoglie la possibilità di realizzare ancora il dominio sulle masse mondiali, è chiaro che non solo non si può parlare di socialismo, non si potrà parlare di pace, e chissà che cosa saremo soggetti sul piano appunto di un intervento militare che, ripeto, oggi con le armi atomiche non ha assolutamente nessuna capacità di essere previsto.
Carla, ti ringraziamo per le bellissime parole che hai utilizzato, veramente preziose, fuori da ogni piaggeria, lontano da ogni volontà di farti i complimenti gratuitamente. Veramente grazie anche per le citazioni, perché dimentichiamo troppo spesso Lenin e tutti i testi importanti che sono stati fondativi della cultura del socialismo di sempre, mo 20esimo, 19esimo secolo, conta veramente poco. Ringraziamo Peppe, ringraziamo Carla, ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato sino ad ora, e diamo appuntamento alla prossima settimana con Caffè a Cornetto. A presto!
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.